Fa la levò dal tavolo e la mise sulla sedia accanto. Io c'ero anche perché poi, sinceramente, è stata anche la mia prima esperienza con la nazionale. Ho vissuto anche quella cavalcata e quella sconfitta con l'Argentina di Maradona a Napoli nel 90. Insomma, io c'ero, quindi emozione. Baggio è emozione. Baggio l'avevamo noi, ragazzi. Ecco. Rui Costa l'avevamo noi.
Eccala. Vabbè. Quindi, giriamo allora, il coltello nella piaga. Ci sentiva, lo ringrazio per la disponibilità, mister Carmine Gautieri, che ritroviamo con piacere. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Ci ha preso un po' l'effetto Amarcord.
Sì, perché sai, riparli di Baggio, riparli di un momento, riparli di emozioni, ma anche, come ha detto Roberto, di dolore, perché il sapere, lui lo sapeva, dei tifosi viola arrestati per gli assalti nel suo nome. Insomma, per lui è stato un momento molto particolare e lo capisco e se lo porta ancora nella mente e nel cuore. Caro mister, da ex giocatore e da allenatore, io dicevo che non è automatico accendere e spengere la spina per un calciatore, no? Perché io credo la Fiorentina, il gruppo squadra, bene o male, insomma, ha fatto una rincorsa che poi spendi di nervi, spendi di energie fisiche. Ora si chiede di riaccendere la spina contro la Juve. Si può fare? Accendere e riaccendere accomodamento? A comando?
Chi fa questo lavoro io penso che debba assolutamente saper fare tutto, ma non solo in campo, anche sulla gestione mentale. C'è da dire che comunque per la Fiorentina quest'anno è stato un anno un po' particolare, no? Sotto tutti gli aspetti, però è normale che poi in questa partita qui poi, tutti vogliono fare bene. È una partita importante e penso anche che dopo questa annata la Fiorentina vorrà chiudere anche in bellezza. Per il discorso di spegnere e accendere, penso che chi fa questo lavoro, come ho detto prima, ed è professionale, non ci debbano essere assolutamente problemi.
Esatto. E ovviamente la partita con la Juventus dà motivazione
in teoria al calciatore, no?
Sì.
È pur sempre la Juve,
da cioè, grandi
dovrebbero aver voglia, ecco.
Cioè, qual era la tua partita da calciatore, mister?
Ma io, per come vivevo il calcio, la mia partita erano tutte le partite.
Cioè, non avevi una sfida particolare da rivale?
Una maglia che comunicava più grinta, diciamo.
Ma è normale che la Roma, quando dovevi giocare il derby già 15 giorni prima, c'era il clima di derby, cioè quella prima forse neanche la sentivano, no? Perché quella è la partita poi più importante. Ci sono partite e partite, poi la passione, l'amore, la voglia, no? Quella poi la devi mettere sempre, indipendentemente dall'avversario che vai ad affrontare, però poi è normale che ci sono partite completamente diverse dalle altre, no? E io penso che in questa partita qui, anche il discorso della Fiorentina, sappiamo anche la rivalità importante,
certo,
che c'è,
certo,
la Juventus, certo. Questo sicuramente sarà una partita che a livello mentale è completamente diversa dalle altre, ma io penso che non solo per i calciatori, anche per la piazza, per i tifosi, no? I tifosi vivono, no? La partita, e vivono partite e partite, e ci sono delle partite che la vivono diversamente da partite diverse.
Non c'è dubbio. Senti, mister, andando al Gautieri calciatore, quindi esterno d'attacco, giocatore di grande corso e qualità, nella Fiorentina sta scomparendo Gudmundsson e ti chiedo se sei stupito di come tutto questo stia scivolando verso il nulla cosmico. Non è in panchina domenica nell'ultimo turno, ora non si sa nemmeno se sarà disponibile o no. E poi ci sono questi due giocatori arrivati nel mercato invernale, Solomon e Harrison, che soprattutto Solomon qualcosina ci aveva fatto vedere, però che uno per motivi che costerebbe troppo il riscatto, l'altro perché in fondo non ha convinto al 100%,
o comunque se ne trovano,
potrebbero
esterni,
non essere riscattati,
sì.
Che ne pensi di questi tre esterni sotto esame?
Ma guardi, io penso che in un'annata come la Fiorentina, come ha passato la Fiorentina, è normale che tutti non hanno reso come si doveva, no? Perché l'abbiamo detto, è stata un'annata di grandissima sofferenza sotto tutti gli aspetti e di conseguenza poi ne subiscono tutti, anche i giocatori di qualità e in questo caso qui anche i giocatori di fascia, anche se poi nei momenti di difficoltà comunque chi ha personalità deve prendere la squadra in mano. Questo certo. Non c'è stato, vuol dire che non c'è ancora la maturità giusta per poter gestire determinate annate, determinate partite. Per quanto riguarda il discorso degli esterni, sono 20-25 anni che non c'è più un esterno. Sì. E come lo vogliamo noi, no?
E questa si può dire che è una clamorosa sconfitta del nostro calcio, perché insomma il nostro calcio, il 7 e l'11 hanno sempre avuto una storia,
i discreti esponenti,
anche il 3,
sì,
cioè, il problema principale non è solo una grande sconfitta per il nostro calcio, il discorso del 7-11 o 3, il problema è che noi siamo dietro da tantissimi, ma questo l'abbiamo detto. Sì. Oggi il calcio lo guardiamo è completamente diverso da anni fa, ma perché questo? No? Oggi più che quando vai a vedere una partita di calcio, più che una partita di calcio, mezz'ora prima sembra una festa, no? Luci, se vai di sera, sì. No? Luci, musica, balli, è completamente diverso da ciò che vedevamo noi. Io penso che hanno spostato l'attenzione in un calcio che oggi forse non ci appartiene più su altre situazioni, perché quando si va a vedere una partita di calcio, se vuoi vedere, sono tutti col telefonino in mano, no? Perché? Perché mezz'ora prima c'è un'atmosfera di festa e quello va nell'occhio, no? Però sì. Poi il calcio vero è quello che noi stiamo cercando da 20 anni, 25 anni, ma purtroppo in Italia non c'è. Speriamo che per l'ennesima volta, dove anche in virtù del mondiale che non siamo passati, ci sia.
Sì, ma se non si ricomincia a lavorare sulla qualità, io. Perché questa è una riflessione che facevi, mister. L'altra riflessione è che li cercano tutti alti 1,90, devono avere tutti struttura fisica, devono correre tanto, devono garantire.
Ma e se tecnicamente c'è qualche lacuna, poco male.
Guardi, io mi interrompo. Beh, questo è vero, il discorso di qualità non c'è più, ma perché la qualità non l'allenano più e soprattutto partiamo anche dal discorso delle scuole calcio, perché io ho sempre fatto un paragone, no? Se io cammino senza patente, mi ferma la polizia, io magari si prendono la macchina, sì. Mi fanno una multa incredibile. E io dico che ci dovrebbero essere dei controlli anche sui campi delle scuole calcio. Bisogna andare a capire se gli istruttori sono qualificati, no? Perché se non sono qualificati, allora poi lì deve succedere che la società di appartenenza venga multata. Io spero che col tempo, oltre al discorso della qualità, si ritorna alla famosa meritocrazia, no? Che purtroppo non c'è più, perché oggi si guardano più altre cose, ma questo lo sappiamo tutti,
questo è un
giochino che piace a tutti e purtroppo tutti facciamo finta di nulla. Spero che qualcosa possa cambiare, ma soprattutto per i giovani che sognano, e magari io ho anche detto a qualcuno, bisogna creare delle scuole calcio in strada, forse è lì che inizia a crescere, e inizia a capire determinate cose, perché non si vede più un bambino giocare in strada.
Sì. Dove ci sono le buche, dove il pallone non rimbalza bene, dove poi trovi quello che è più alto.
Non voglio fare il populista, ma ormai anche l'immagine del calcio, guarda, questa storia di mercoledì con i fumi, i fuochi d'artificio, è proprio metafora, no? Cioè di questo sistema, movimento che prima non si poteva nemmeno discutere che fosse al top degli sport, ora è un fastidio. Cioè c'è un torneo dove atleti italiani primeggiano e dove un atleta italiano ha problemi, perché per la finale di Coppa Italia bisogna fare la scenografia.
Sì, nemmeno devi far finta che sia una cosa importante.
No, io non so se l'avete trovata anche metafora, perché poi eravamo nel bel mezzo di questo caos per decidere la partita, ma non gli bastava solo aver sospeso tutto per decidere quando giocare domenica, ma mi metto nei panni, mercoledì sera si giocava il torneo internazionale e Roma si è dovuto fermare. Clamoroso, sbaglio, mister?
Ma lì poi è un problema di organizzazione, no? E di programmazione. È quello che manca. Cioè io dico, forse tutti dovrebbero dire, gli addetti ai lavori, ciò che pensano, no? Perché se ognuno di noi poi si nasconde, questo sistema poi non migliora mai. Bisogna programmare, bisogna organizzare e soprattutto bisogna ragionare di prospettiva. Se poi si fanno i calendari in base non so a cosa, senza vedere che eventi ci sono in concomitanza, vuol dire che lì
il presidente della Lega ha detto ci ha tradito il fatto che la Lazio è andata al finale Coppa Italia, non ce l'aspettavamo. A casa, vai subito a casa, te devi andare immediatamente a casa, perché come direbbe Zalone, non sei del mestiere, a casa.
Io non so in quale società di Serie C, se non ricordo, non mi ricordo la società, mi ricordo che a giugno misero un concerto allo stadio di questa città e la squadra rischia di andare ai playoff. Cioè il problema è che poi devo andare a giocare in campo neutro, perché avevano organizzato il problema principale è proprio questo. Se poi qualcuno dice non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale, vuol dire che
no, il presidente della Lega
nei confronti di un club insomma presidente si spende molto, direi, in Lega, no, per difendere gli interessi della sua squadra.
È una grande tristezza. Vai tranquillo, mister.
Io dico l'ultima e poi vediamo. Cioè, nel senso che il calcio io penso che sia dei tifosi, no? E i tifosi devono essere assolutamente rispettati, perché noi abbiamo visto che il calcio senza tifosi non è assolutamente calcio nel periodo del Covid, no?
Esatto.
E solo i tifosi possono cambiare il sistema del calcio, riunendosi. Io una volta ho detto anche una cosa troppo forte, nel senso di non abbonarsi più, no? Alle partite, perché magari un qualcosa può cambiare, perché solo i tifosi possono cambiare un sistema che oggi è in grossa difficoltà.
Non funziona. Allora, torniamo un po' al calcio, torno sempre a quella che è un po' la tua esperienza a calciatore. La trasformazione, che è stato uno dei colpi di genio di Vanoli, di Parisi da terzino sinistro, dove va fase difensiva così, insomma, era uno, vorrei dire, dei tanti. Alla destra, dove invece, ragazzi, ha preso colore questo giocatore, incide, salta l'uomo, fa anche dei gol. Pensi che possa essere definitiva, oppure ti rimmagini poi che, passata l'emergenza, Parisi ritorna nel suo abito normale?
Per quanto riguarda il discorso di Parisi da terzino, secondo me lo può fare meglio, perché ciò che manca è il discorso difensivo, no? Ma poi lì ci puoi lavorare e di conseguenza poi può crescere. Il discorso di esterno, più invertito poi, perché mettendo la destra, venendo anche dentro, è uno che comunque ti va a creare scompiglio, ti dà qualità, no? Cose che in questo momento qui ti mancano, no? Perché se tu vai a Bologna c'è Orsolini, se vai a Napoli c'è Politano e di conseguenza questi giocatori qua ti fanno la differenza. È stata una grande idea di Vanoli, dove Vanoli non ha determinato solo sulla testa dei giocatori ma anche nei risultati, e di conseguenza i risultati su Parisi si sono visti molto, e per me questo ragazzo qui anche in futuro può fare quel ruolo lì benissimamente. È normale che deve imparare ancora a capire i tempi, no? Perché poi ci sono i tempi di gioco, poi c'è il discorso che parliamo sotto l'aspetto tecnico-tattico, deve capire che se il terzino ti marca all'esterno la devi venire a ricevere all'interno, se ti marca all'interno all'esterno. Questi sono movimenti che purtroppo gli esterni non li fanno più. Se Parisi riesce a capire questo, può diventare un giocatore importante come Politano e come Orsolini.
Bello questo. Senti, prima di salutarti ti chiedo un parere su che cosa ti ha colpito di più del miracolo, perché bisogna parlare di miracolo calcistico che ha fatto Vanoli, e che cosa ti, e che, poiché l'alternativa alla conferma di Vanoli più forte è la scelta di Grosso, che cosa da allenatore ti piace di Grosso?
Ma guardi, la cosa che mi ha colpito di Vanoli, che ha determinato, ha inciso, è ciò che doveva fare, l'ha fatto, anche con qualche difficoltà che aveva la squadra, però comunque poi ha portato la nave in porto. Per me andrebbe anche riconfermato, perché se poi i risultati devono essere premiati, io penso che Vanoli assolutamente debba essere premiato, ma per questo c'è la società a vedere. Per quanto riguarda Grosso è un allenatore che comunque a Sassuolo ha fatto benissimo, un allenatore emergente, un allenatore che comunque studia, fa giocare bene le proprie squadre, e se la Fiorentina dovesse andare su lui, penso che farà un acquisto.
Lui potrebbe avere il grande vantaggio di essere, diciamo, calcisticamente un figlio di Paratici, no? Paratici l'ha conosciuto dai tempi della Juve, ha cominciato a lavorare al settore giovanile appunto con la Juventus, avere magari la protezione in una piazza diversa da Sassuolo.
Su questo penso sia,
può essere un vantaggio.
Con Paratici in teoria.
Io penso che la protezione di qualsiasi allenatore sono i risultati, indipendentemente
sì, è vero,
dal rapporto, l'amicizia che puoi avere col dirigente, anzi forse a Sassuolo ti permettono anche di sbagliare 3, 4, 5
volte. Esatto,
a Firenze
esatto.
Assolutamente no, indipendentemente dalla persona che hai accanto, e poi sono i giocatori, quando tu prendi un giocatore. Guardate Luis Enrique a Roma, se vi ricordate quando andò alla Roma tutti dicevano no, ma tutti, media, tutti,
sì, 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 sì,
importante. L'anno dopo è andato a Barcellona e ha vinto tutto, no? Con Messi, Neymar, Alonso, Suarez. Io penso che poi sono i giocatori che ti fanno la differenza, e i giocatori fanno l'allenatore, oltre che gli allenatori. Vedi Maurizio Sarri che ti migliora molto il singolo giocatore,
non c'è dubbio. Mister, grazie,
grazie
a
mister Gavieri,
grazie a voi, arrivederci.